Ciao, sono Leonardo. Benvenuti al podcast di 9R3. Oggi riassumerò e recensirò il libro Donne, Madonne, Mercanti e Cavalieri. Sei storie medievali di Alessandro Barbero. È un saggio storico divulgativo costruito attraverso sei ritratti di persone vissute tra il III e il XV secolo. Il volume prende le mosse da figure molto diverse per condizione, genere, attività e rapporto con il potere, il frate cronista Salimbene de Adam, il mercante e uomo politico Dino Compagni, il cavaliere Jean de Joinville, Caterina da Siena, Christine de Pizan e Giovanna d'Arco. Più che offrire una sintesi lineare del Medioevo, Barbero usa le loro testimonianze, le loro opere e le vicende biografiche per rendere visibili istituzioni, conflitti, credenze e vincoli sociali dell'epoca. L'origine del libro in lezioni pubbliche contribuisce a una forma compatta e comunicativa, senza trasformare la storia in semplice aneddoto. Il suo scopo è mostrare che il Medioevo non fu un blocco uniforme, fu un mondo di città e corti, guerra e scrittura, religione e mobilità sociale, nel quale individui eccezionali agirono entro regole spesso severe. JTTI darò i punti chiave di questo libro. Primo, sei biografie come accesso concreto alla complessità medievale. La scelta di organizzare il libro intorno a sei persone evita sia il manuale panoramico sia la biografia isolata. Ogni protagonista permette infatti di osservare un diverso ambiente sociale e politico. Salimbene de Adam porta nel mondo degli ordini religiosi e delle reti ecclesiastiche. Dino Compagni in quello della città mercantile fiorentina e delle sue lotte di fazione. Jean de Joinville nella cultura aristocratica della crociata. Caterina da Siena, Christine de Pizan e Giovanna d'Arco spostano poi l'attenzione su forme differenti di autorevolezza femminile spirituale, letteraria e militare politica. Il risultato non è una galleria di grandi personaggi, separati dal loro tempo. Le vite vengono considerate come punti di osservazione dai quali emergono pratiche e strutture più vaste la scrittura cronachistica. Il prestigio nobiliare, il rapporto tra laici e chiesa, la guerra, la circolazione delle idee. Questo impianto ha anche un valore metodologico. Le fonti medievali sono spesso parziali e legate a chi possedeva istruzione o potere. Ma un loro uso critico consente di ricostruire mentalità e conflitti, senza ridurre il passato a stereotipo. La varietà dei casi rende inoltre evidente che Medioevo designa secoli, luoghi e assetti molto differenti, non un'unica esperienza storica. Secondo, cronache, memorie e lettere, la storia passa attraverso voci interessate. Una delle dimensioni più importanti del volume è l'attenzione alle persone che raccontano il proprio mondo. Salimbene, Dino Compagni e Joinville non sono semplici testimoni trasparenti. Sono autori con appartenenze, giudizi, rancori, fedeltà e obiettivi. Le loro pagine conservano dettagli vividi su papi, imperatori, predicatori, guerre e lotte cittadine. Ma proprio la loro vivacità richiede di leggere distinguendo esperienza, costruzione letteraria e presa di posizione. Barbero valorizza questa tensione invece di eliminarla. La cronaca e la memoria personale diventano documenti preziosi non soltanto per stabilire che cosa accadde, ma per capire quali comportamenti apparissero onorevoli, scandalosi, legittimi o pericolosi a un contemporaneo. Anche le lettere di Caterina mostrano come la scrittura potesse intervenire nel presente, rivolgendosi a pontefici e cardinali con una voce religiosa dotata di ambizione pubblica. Il libro suggerisce così un modo non ingenuo di avvicinarsi alle fonti. Chi scrive non consegna mai il passato così com'era, ma lascia tracce delle proprie convinzioni e della propria posizione sociale. Per il lettore, Questo rende i sei ritratti anche un'introduzione concreta al lavoro dello storico, fondato sull'interpretazione critica dei testi e sulla loro contestualizzazione. Terzo, città mercantili, fazioni e autorità, il caso di Dino Compagni. Il ritratto di Dino Compagni mette a fuoco il carattere intensamente politico della vita comunale italiana. Mercante fiorentino e autore di una cronaca, Compagni visse dall'interno le fratture che attraversavano Firenze al tempo di Dante. La sua prospettiva mostra che la prosperità economica e la partecipazione civica non eliminavano il conflitto. Al contrario, la competizione fra gruppi, famiglie e orientamenti politici poteva investire magistrature, alleanze e reputazioni personali. Attraverso questa figura, il libro corregge l'immagine di un Medioevo dominato esclusivamente da castelli, feudi e cavalieri. Le città erano centri di scambio e di produzione, ma anche laboratori di governo, nei quali mercanti e ceti dirigenti esercitavano ruoli pubblici. La dimensione economica non è quindi separabile dalla politica, le reti di credito. Gli interessi corporativi e il prestigio familiare potevano condizionare gli schieramenti e l'accesso al potere. La testimonianza di Compagni ricorda inoltre che le cronache delle guerre civili non sono resoconti neutrali. Il lettore incontra un uomo coinvolto nei fatti che descrive, e proprio tale coinvolgimento rivela il costo umano delle divisioni. Il tema acquista rilievo perché restituisce alle istituzioni comunali la loro instabilità non un modello astratto di libertà cittadina, ma un ordine continuamente negoziato e contestato. Quarto, Caterina da Siena e Christine de Pizan, due forme di autorevolezza femminile. L'accostamento di Caterina da Siena e Christine de Pizan impedisce di trattare la presenza femminile nel Medioevo come un'eccezione indistinta. Caterina esercitò influenza attraverso la reputazione religiosa, la predicazione e una vasta attività epistolare indirizzata anche ai vertici della Chiesa. La sua autorità non derivava da una carica istituzionale ordinaria, ma dalla credibilità riconosciuta alla sua esperienza spirituale e dalla capacità di trasformarla in intervento pubblico. Christine de Pizan rappresenta invece un percorso diverso rimasta vedova. Fece della scrittura una professione e raggiunse notorietà nell'ambiente cortigiano francese. La sua attività testimonia che la produzione letteraria poteva costituire un lavoro, una fonte di reddito e uno strumento per partecipare alle dispute culturali. In particolare, la difesa della dignità e delle capacità delle donne nella Città delle Dame offre un punto di osservazione rilevante sulle rappresentazioni misogine del suo tempo. Barbero non ha bisogno di presentarle come anticipazioni semplicistiche della modernità, il loro interesse sta precisamente nel modo in cui operarono, usando linguaggi disponibili nel proprio contesto, quello della santità e quello della cultura scritta. Il confronto chiarisce che i limiti imposti alle donne erano reali, ma non cancellavano del tutto le possibilità di parola. Influenza e costruzione di un'autorevolezza riconosciuta. Infine, Crociata. Santità e guerra Joinville. E Giovanna d'Arco, oltre l'eroismo convenzionale. Jean de Joinville e Giovanna d'Arco introducono due immagini potenti dell'azione militare medievale. Ma il libro le colloca entro le loro implicazioni religiose e politiche. Joinville, nobile vicino a Luigi Noefa di Francia, accompagnò il sovrano in crociata e ne lasciò una memoria fondamentale. La sua narrazione permette di guardare alla spedizione non come a una leggenda cavalleresca, bensì come a un'esperienza fatta di pericoli, sacrifici, devozione, gerarchie e giudizi sui comportamenti degli uomini. Il rapporto fra il re e la santità mostra inoltre come il prestigio dinastico potesse essere rafforzato dalla memoria religiosa. Con Giovanna d'Arco, l'intreccio tra fede, guerra e potere assume una forma ancora più dirompente. Una giovane donna che afferma di agire in risposta a chiamate divine, guida uomini in un conflitto decisivo per la Francia e viene poi processata la sua vicenda, rende visibili le tensioni fra carisma individuale, disciplina ecclesiastica, ragion di Stato e norme di genere. Il fatto che indossasse abiti maschili non è un dettaglio pittoresco, ma uno degli elementi che evidenziano quanto la sua condotta sfidasse assetti sociali consolidati. In entrambi i ritratti, l'eroismo viene sottratto alla retorica. La guerra è presentata come pratica concreta e moralmente ambigua, letta attraverso le categorie del tempo. In conclusione, il libro si rivolge, anzitutto, a chi desidera avvicinarsi al Medioevo senza affrontare una vasta sintesi accademica, ma non vuole neppure una rappresentazione romanzata o puramente spettacolare del passato. È utile a studenti, insegnanti e lettori di storia generale, perché offre 6 casi ben differenziati dai quali ricavare coordinate essenziali su città comunali, chiesa, crociate, monarchia francese, cultura cortigiana e ruoli femminili. Può interessare anche chi conosce già alcune di queste figure. Il vantaggio non sta nell'accumulo di dati, ma nella capacità di metterle in relazione con le fonti e con i contesti che ne spiegano la rilevanza. Rispetto a molti libri divulgativi sul Medioevo, Donne, Madonne, Mercanti e Cavalieri si distingue per un equilibrio preciso. Non propone un affresco enciclopedico, né usa i personaggi soltanto come pretesti per aneddoti curiosi. La forma dei 6 ritratti mantiene il ritmo della lezione pubblica, mentre la competenza dello storico evita semplificazioni consolatorie. Le testimonianze sono vive, ma anche interessate. Le donne appaiono capaci di incidere, ma entro limiti concreti. La fede e la guerra sono forze storiche, non scenografie. La lettura fornisce quindi un beneficio intellettuale pratico, abitua a collegare una voce individuale alle strutture sociali e a distinguere la memoria dal fatto storico, senza separarle artificialmente. È un buon punto d'ingresso per comprendere il Medioevo nella sua pluralità, attraverso persone che ne hanno lasciato tracce dirette e ancora interrogabili. Se vuoi supportare Alessandro Barbero, puoi acquistare il libro tramite il link Amazon che ho fornito nella descrizione del podcast. Dopo aver letto il libro, fammi sapere cosa ne pensi e condividi i tuoi pensieri. Ci vediamo!